parlare di UbuBur abbiamo al telefono il regista Marco Martinelli. Pronto Marco?
Ecco, ciao Piero.
Ciao Marco, allora continua questo rapporto tuo e delle Albe con il teatro di Jarry. Ecco, che cos'è che vi suggestiona, ti suggestiona, ti cattura in maniera così totalizzante nella scrittura nel teatro di Jarry?
Il fatto del mondo visto morantianamente, visto dai ragazzini, visto dallo sguardo di chi sta in basso e ancora non è entrato nell'universo degli adulti. E proprio per questo suo punto di vista così basso, lui da lì può giudicarlo questo mondo, può vederlo in tutta la sua livrea grottesca, ed è proprio questo quando Jarry a 14 anni insieme ai suoi compagni di classe creò il grande fantoccio di Ubu come simbolo dell'eterna stupidità umana e del potere e della guerra e della sanguinarietà della vicenda umana.
Questo UbuBur è l'ultimo episodio di questo rapporto, di questa saga, sì, diciamo,
sì,
no?
Sì.
Che le Albe portano avanti dal 98, diciamo.
Dal 98, sì, che ha avuto varie tappe, perché la prima a Ravenna, i polacchi che hanno girato tutto il mondo, poi la reinvenzione a Chicago con un coro di rappers del quartiere africano di Chicago, e lì ci siamo resi conto che la stessa maschera, la stessa architettura dello spettacolo poteva trasformarsi nel momento in cui accanto alle maschere principali, accanto a Ermanna Montanari, Madre Ubu, accanto a Mangiai Njai, Padre Ubu, accanto al capitano Bordur, che oggi è Roberto Magnani, ovvero uno dei primi palottini dei polacchi, che poi è diventato attore delle Albe, accanto a queste tre maschere il coro attorno poteva davvero cambiare colore, cambiare lingua, cambiare modalità di stare sulla scena, e questo trasformava l'architettura dello spettacolo originario. Da lì allora il riproporre l'esperienza prima a Scantia e poi nel cuore del Senegal.
Comunque l'Africa c'è sempre stata sin dall'inizio nella vostra,
sì,
rilettura di Jarry, perché come, sì, ricordavi appunto Njai Njai
è... Padre Ubu è africano senegalesissimo. Noi abbiamo cominciato alla fine degli anni 80, nell'87-88, il primo Romagna più Africa uguale, poi l'Arlecchino Nero in giro per l'Europa negli anni 90, e i polacchi, devo dire, di questa linea ha come messo insieme la linea africana con quella adolescenziale, insomma, sotto il segno patafisico di Jarry. Scoprire che la Romagna era un pezzo di Africa andato alla deriva nel Mediterraneo e che si era venuto a congiungere con le nebbie mitele europee era un'invenzione delle Albe pre-Jarry, ma in realtà era già sotto il segno della patafisica. Lui si è preso la rivincita, perché Ermanna, oltre a recitare in romagnolo, poteva anche improvvisare in romagnolo e facendosi comprendere almeno dalle nostre platee ravennati e limitrofe. Ma Mangiai, nelle sue improvvisazioni in senegalese, è chiaro che aveva solo qualche spettatore che poteva cogliere anche coglievano tutti ovviamente il gesto, la forza della voce, la violenza dell'invettiva, ma il significato di ogni singola parola, ecco, lui, diciamo che quando abbiamo lavorato a Giolcado tre mesi si è proprio ha trovato la felicità di improvvisare davanti al proprio popolo, come nelle più autentiche tradizioni di teatro popolare, anche perché questo è la forza di Jarry, che spesso qualche critico o qualche studioso poco avvertito non riesce a comprendere. Cioè Jarry è il grande avanguardista, è colui che indica praticamente le direzioni del teatro del Novecento, ma rimanendo ancorato alla tradizione, con i piedi non piantati, addirittura sprofondati nell'arcaico, nelle tradizioni della sua Bretagna, nel senso di un teatro, come scrive lo stesso Jarry, che per fortuna non cambia mai, perché da Eschilo a oggi è davvero un passo.
Quindi dalla Bretagna alla Romagna e adesso Senegal,
e
proprio
adesso, sì.
Senegal, questo Jolkad è il piccolo villaggio senegalese dove avete costruito questo,
sì,
UbuBur.
Sì, è il villaggio natale di Mangiai, ed è un villaggio che Mangiai sta cercando con la forza della sua caparbietà e anche con il nostro appoggio e il nostro aiuto di riuscire a mantenere in vita, perché come tutti i villaggi del Senegal ma anche dell'Africa sono erosi dal deserto, i giovani scappano andando a ingrossare le grandi periferie urbane, quindi creando ancora più disastri urbanistici ed ecologici. Mangiai e le Albe stanno cercando di arrestare l'emorragia, di ridare vita e speranza non solo con il teatro, ma stiamo lavorando anche sul piano della materialità della vita, cioè costruire pozzi, mettere pannelli solari. È un villaggio che non ha né l'elettricità e fino a poco tempo fa non aveva neanche l'acqua potabile. Quindi è un'avventura a 360 gradi quella che Mangiai e Le Albe stanno facendo laggiù, ed è un'avventura in cui noi non tanto diamo un aiuto, sì, diamo quel poco che possiamo, ma riceviamo tantissimo, riceviamo sguardi diversi sull'esistenza. Vedere questo nostro pianeta dal punto di vista di Joel Cad è diverso che vederlo da una strada di Londra o di Roma o di New York. Ed è un punto di vista che è assolutamente importante, perché è il punto di vista di una solidarietà tra gli umani che lì ha ancora delle parole importanti da dire. Togliendo ogni possibile retorica da quello che sto dicendo, concretamente, nella concretezza, stiamo cercando di dare a una piccola utopia le sue gambe per camminare.
Volevo dirlo io, senza assolutamente retorica, conoscendo la vostra sensibilità, il vostro modo assolutamente umano, no? di mettere in vita gli spettacoli, penso che abbiate veramente guadagnato molto.
Eravamo a poche decine di chilometri da una guerra sanguinosa, dove piccoli padri Ubu con le loro bande di bambini soldati combattevano. Quindi non avevamo bisogno di spiegare agli adolescenti senegalesi Ubu Re, lo sapevano come noi, lo sapevano anche meglio di noi, per un'esperienza. Parlare lì dei bambini soldato non è un'inchiesta sociologica, loro lo sanno perché sanno che dall'oggi al domani loro stessi potrebbero diventarlo. Ubu è questa storia tragica e sanguinaria, i ragazzi e tutto il villaggio la capiva benissimo, e nello stesso tempo quello che accadeva ogni giorno durante le prove era il rovesciamento di quella sanguinarietà e di quella violenza, perché le prove erano per noi un'autentica sorpresa quotidiana. Non c'era differenza, Joel Cad, tra le prove e lo spettacolo. Già dal primo giorno di prove c'erano lì centinaia di persone, e soprattutto di bambini, che tutti i giorni venivano lì perché era l'avvenimento della giornata. E tu provavi nel pieno del sole, con gli animali che attraversavano chiamiamolo palcoscenico, il plateau, quello che noi ci eravamo ritagliati come spazio teatrale, quindi col sole, gli animali, il villaggio che ogni giorno dopo giorno imparava le battute con gli attori. E quindi in certi punti le anticipava, ma già durante le prove, al punto che a un certo punto ho chiesto a Mangiai, ho detto: Mangiai, ma quando verrà il giorno dello spettacolo sarà quasi inutile farlo, perché l'abbiamo già fatto insieme in tutto questo periodo di lavoro. E invece c'è stata la differenza. Mangiai mi ha detto: no, non ti preoccupare, verranno tutti vestiti bene. E infatti il giorno dello spettacolo erano lì come in un giorno di festa, lo spettacolo l'avevano già visto crescere, alcuni di loro lo conoscevano battuta dopo battuta, ma c'era proprio il clima di celebrare non la fine di un'esperienza insieme. E questo, devo dire, è chiaro che qui è molto più difficile da ricreare in Europa. E nello stesso tempo per me quella cosa là è come una stella polare, cioè ci dà a tutti una direzione su che cos'è il teatro. Il teatro è proprio quella partecipazione quotidiana di una scena e dei suoi attori con un piccolo popolo.
Il debutto ufficiale a tutti gli effetti è proprio quello che avete fatto nel villaggio.
Noi lo consideriamo quello. Quello è stato il debutto planetario, mondiale, per usare parole grosse. Poi, dopo sei mesi, siamo arrivati al Festival delle Francofonie di Limoges, in Francia. Abbiamo debuttato appunto in quel festival, trasformando ovviamente lo spettacolo, perché non si poteva meccanicamente ripetere l'esperienza del villaggio. Non c'era né il sole e non c'erano gli animali e non c'era il villaggio a Limoges. Allora abbiamo come ritrasformato il tutto, cercando di mantenerne però lo scheletro vivo e allegro dello spettacolo.
Coinvolgendo sempre i bambini senegalesi, quelli fanno parte dello spettacolo e li state facendo girare qui
allora,
in Europa.
Siccome i piccolini non potevamo portarceli giù per motivi di permessi di soggiorno, di responsabilità, eccetera, eccetera, noi ci siamo portati i diciottenni, che sono circa 12, a Limoges e qui a Napoli e qui in Italia. I piccoli, perché là avevano un ruolo importante i piccoli, proprio i bambini piccoli piccoli nello spettacolo, li abbiamo trovati e li stiamo trovando nelle città in cui andiamo a fare lo spettacolo. Quindi prendiamo dei bambini immigrati africani che vivono a Limoges, a Napoli, a Modena o a Ravenna, e li coinvolgiamo con 2 o 3 giorni di prove dentro lo spettacolo, così che diventa qualche cosa che si radica proprio nella città in cui tu vai a fare lo spettacolo, che coinvolge anche persone, famiglie e bambini africani di questi luoghi invece del nord Europa.
Bambini modenesi o ravennati nati da genitori senegalesi?
Sì, da genitori anche africani, nigeriani, ghanesi, ne stiamo trovando di tutte le etnie, di tutte le lingue, perché poi all'interno questi piccoli hanno il ruolo dei re, degli imperatori. Sono la regina Rosmunda, sono l'imperatore di tutte le Russie, sono il principe Bugrelao, e quindi è come se Jarry incoronasse re veramente l'enfant, il bambino, il cui sguardo mantiene una radicalità e un essere altro da tutto quello che è il nostro invece irrigidirci nelle abitudini, nei cliché, nelle sordine. Il merdraza, che è ancora la prima parola che viene pronunciata nello spettacolo, ecco, il merdraza ormai è diventato, lo sanno sia a Chicago che a Jolcat. È un po' la caratteristica di questo viaggio dentro Jarry e la patafisica, cioè che tutte le lingue sono, proprio perché la Polonia immaginaria di Jarry è il nul par, cioè quindi ogni lingua ha diritto di... non ci sono lingue colonialistiche e lingue colonizzate, ma tutte le lingue sono la tutta splendida, come dicono gli armeni quando parlano della loro lingua, dicono la nostra è la tutta splendida, e mi sembra bellissima come definizione, ma ogni popolo può dire questo della sua lingua materna. E i polacchi, l'ububur, le varie reinvenzioni sono il crogiuolo alchemico in cui queste lingue si guardano e si confrontano e si inseguono nelle loro musicalità.
Tutta questa bella cosa l'avete fatta, non è che l'avete fatta all'insaputa delle istituzioni ufficiali, ecco, come si sono comportati? Vi hanno dato una mano?
Qualche aiuto l'abbiamo avuto, qualche cosa. Siamo riusciti a realizzare un viaggio che è difficile, è faticoso, la permanenza là, eccetera, soprattutto con l'aiuto del Festival di Limoges, che ha coprodotto lo spettacolo, e anche con l'aiuto dei coproduttori italiani. Là abbiamo avuto veramente, come ti dicevo prima, la solidarietà di un villaggio intero che ci ha ospitati, che ci ha tenuto lì, che ci ha veramente con la sua presenza e con il suo sorriso ci ha tenuti in uno stato di ospitalità antica. Poi forse adesso torneremo in Senegal con l'Ububur in un contesto più ufficiale, perché talvolta è così, tu parti da un villaggio del Senegal, arrivi nei festival europei e poi magari se ne accorgono magari anche più le istituzioni da carioti. Adesso sembra che a dicembre forse dovremo proprio rifare lo spettacolo a Dakar. Il più delle volte il teatro africano ufficiale è semplicemente una copia un po' stereotipata della Comédie Française, da quelle parti il modello dominante è quello francese. Fanno fatica anche a sapere chi è Peter Brook, perché Peter Brook invece ha fatto un'altra strada. Riuscire a capire dalla loro parte come mettere insieme in maniera intelligente, inedita, tradizione e avanguardia non è così scontato. Per chi occupa i posti nelle accademie, nei conservatoire, spesso la tradizione è qualcosa. Sì, ma quello è folklore, non è cultura. La cultura è Molière, è Shakespeare, eccetera, fatte poi in quel modo là, nelle grandi istituzioni. E il modo delle albe da 20 anni a questa parte è stato proprio un altro invece, sulla scia anche di un lavoro come quello di Brook. Era proprio invece mettere insieme l'intelligenza del nuovo e della ricerca con delle radici profondissime della teatralità africana, che però non sono codificate come in Oriente, e quindi non essendo codificate sono meno visibili, ma sono radici robustissime.
Come dicevi, la risposta che c'è stata da parte dei cittadini, no? Delle persone, dei bambini,
sì.
E che però allora dimostra che evidentemente c'è una miopia totale per quanto riguarda le istituzioni, il rapporto delle istituzioni con la cultura teatrale.
In genere sì. Sì, in genere sì, almeno per quella che è la mia esperienza del Senegal, sì, c'è una miopia rispetto a quella che invece è la grande risorsa, la grande teatralità africana, anche perché è lo stesso problema che tu ritrovi a livello politico, no? Quando i soldi delle cooperazioni, invece di andare nei posti giusti, rimangono poi, arrivano in Africa ma vengono spartiti e divisi tra caste africane e magari avventurieri europei, insomma.
Ma scusami, quindi voglio dire, non è stato neanche amplificato dai media minimamente il lavoro che avete fatto?
Ci sono state un paio di radio ribelli, di radio indipendenti che hanno dato voce a questa cosa, ma nel nostro debutto di Djorkaeff a Dakar non è arrivata una flebile eco. Poi quando invece si è saputo di Limoges e di tutto, allora qualcuno si è mosso e qualcuno sta cercando di recuperare il tutto, ecco. Ma è una storia, non è solo una storia dell'Africa, è una storia, credo che valga anche in Italia, finché fai una cosa di gran valore ma un po' fuori dal riflettore grande dei media, ti conoscono in tre. Quando arrivi a un altro livello, dopo si scopre tutto, no? L'anno scuola a Ravenna sono 15 anni che la facciamo, va bene, non è Scampia, ma c'è voluto Scampia e quel tipo di detonazione perché ci si accorgesse che l'anno scuola a Ravenna esisteva da 15 anni e i principi e l'eresia e la forza ribelle degli adolescenti ravennati non è che è inferiore a quella dei napoletani, vive di un altro contesto, vive di un'altra angoscia del vivere, ma è assolutamente gemella di quella napoletana. Poi non ci sono solo le Albe, no? Ci potrebbero essere anche tante altre realtà che, se fossero aiutate e sorrette, potrebbero veramente invece creare cortocircuito tra arte e società, che poi è il grande segreto del teatro. Quando è il teatro, nella maggior parte dei casi, rinnega questo suo principio fondatore, lì c'è proprio una responsabilità oggettiva della situazione teatrale, non c'è niente da fare, insomma, e delle grandi istituzioni teatrali. Sono rarissime le eccezioni. In genere i grandi teatri stabili, insomma, continuano ancora ad avere un'idea di teatro che è slegata dal mondo, dalla società, dalle correnti vive della nostra società oggi, e non dobbiamo stancarci di dirlo e di ridirlo e ovviamente di creare azioni e creazioni che siano antitetiche a questo, che facciano vedere che c'è anche un'altra possibilità, che il teatro può non essere solo un rito svuotato di senso, culturale solo in apparenza, ma può essere un rito dove la cultura è profondamente incarnata nelle cose e nelle persone.
Per chiudere, quindi, torniamo proprio al testo, sì. Ubu-Bur, che poi vuol dire Ubu-Re, no? In Wolof,
in Wolof,
sì. La lingua tradizionale,
sì, la lingua dominante in Senegal.
In Senegal, ecco,
sono i tre attori chiave dello spettacolo: Ermanna, madre Ubu, il padre Ubu Mangiai Njai, e Roberto Magnani, appunto, che era palottino nel primo coro dei Polacchi e che invece in questi 10 anni è cresciuto dentro la nostra bottega teatrale e oggi incarna la maschera del capitano Bordur.
Poi immagino comunque tu abbia un po' gestito tutta questa anarchia, magnifica anarchia di questi bambini.
È singolare come, a fronte della turbolenza partenopea, la bellissima turbolenza partenopea, invece questi ragazzi fin dal primo giorno di lavoro avevano una disciplina di tipo militaresco. Se tu gli dicevi, ecco, adesso ci scateniamo, facciamo questo, non c'era problema, si arrivavano a dei livelli bellissimi, ma sempre con grande silenzio, un grande ascolto, intanto perché era una cosa particolarissima che un gruppo di teatranti europei vivesse lì al villaggio con loro, questa è una cosa, per loro già era un'eccezione. Erano ragazzi che erano stati tutti scelti da Mangiai a lavorare con noi, e quindi fin dal primo momento c'è stata una... ma bella, capito? Non lo dico in senso negativo, lo dico proprio un senso di ascolto profondo, e quasi un'incredulità quando dicevo lo spettacolo che faremo poi lo porteremo in Francia, in Italia, perché sono tutti ragazzi che non sono mai venuti in Europa, quindi hanno conosciuto il primo aeroplano, la prima scala mobile, le prime città europee con questo tour di Ubu-Bur.
Quindi non ti hanno fatto sgolare come i ragazzi di Scampia?
No. Sono metodologie diverse, sono state metodologie diverse.